Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Si dice che un sogno duri soltanto un attimo, e tuttavia in quell'attimo un uomo può vivere tutta una vita, può soffrire e morire. Ma chi può dire qual è la realtà più vera, quella che viviamo o quella dei sogni tra paradiso, cielo e terra, ai confini della realtà?
Radiofonica presenta Kaboom!
E bentrovati per questo secondo capitolo di Kaboom su radiofonica.com con Francesca Quaglietta e Giovanni Lembo qui al mio fianco, il lettore dalla voce sexy, si può dire?
Esagerato.
Sì. No, è così.
Grazie comunque.
Allora, questa puntata dedicata al sogno, il sogno, l'eterno ispiratore che può essere terribile o meraviglioso, un tema amato, analizzato e ritratto da tutti gli artisti, da scrittori, pittori, registi, da tutto l'universo artistico che ha voluto affrontare l'atto creativo del sognare. Il sogno è l'infinita ombra del vero, come diceva Giovanni Pascoli. E è una cosa curiosa che se sommiamo le ore che nell'arco di tutta una vita dedichiamo al sonno, risulta che complessivamente trascorriamo 23 anni a dormire e ne impieghiamo 4 sognando. Quindi praticamente passiamo un quarto della nostra vita sognando, anzi dormendo, e 4 anni di sogno. Ma di tutto questo tempo non abbiamo la benché minima coscienza, e è veramente un gran peccato, perché non serviamo nessun ricordo delle nostre esperienze notturne. Dovremmo quindi, secondo me, applicarci magari un po' di più. 4 anni di visioni sprecate, quindi magari basterebbe veramente poco, semplicemente desiderare di ricordare. Va bene, allora partiamo con una piccola introduzione, dopo naturalmente il primo pezzo, su come nei secoli è stata affrontata l'attività onirica, e poi passeremo anche attraverso Freud, Jung, il fumetto del sogno, ci saranno i soliti piccoli consigli di lettura e cinematografici, e la musica con le canzoni che naturalmente hanno parlato del sogno. Su Kaboom nella prossima ora e mezza.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Star
E partiamo subito con quello che vi avevo appunto anticipato nell'introduzione, la brevissima storia del sogno, sperando anche di non annoiarvi. Si parte perché da un bel pezzo fa si parte, addirittura dal primo libro prodotto dal genere umano, che è l'Epopea di Gilgamesh, composta intorno al 2000 a.C., dove già viene riportato un sogno appunto di Gilgamesh, profetico. Poi addirittura in epoca sumerica troviamo il rituale dell'incubazione, che trovo molto interessante. Questa pratica richiedeva che un sogno scendesse in un luogo sacro sotterraneo, dormisse una notte sognando e andasse da un interprete a raccontare il sogno, che di solito rivelava una profezia. Tale rituale viene ripreso poi in maniera anche molto simile dai sacerdoti della Grecia arcaica. Tra gli interpreti appunto di questi sacerdoti della Grecia arcaica, il più famoso, possiamo tra i più famosi ricordiamo Artemidoro di Daldi, che è forse il primo a scrivere un libro intitolato L'interpretazione dei sogni, quindi un po' un precursore freudiano, anche se questo libro non ha niente a che vedere naturalmente con quello del grande psicanalista, poiché è un mero elenco di sogni e di interpretazioni un po', ecco, arbitrarie, senza alcun carattere scientifico. Poi anche nella Bibbia ritroviamo naturalmente tantissimi sogni riportati, il più significativo forse quello fatto da Mosè, che riguarda proprio la descrizione che Dio fa di se stesso. Quindi questa la trovo molto molto interessante, il Dio che afferma: io sono colui che è. Non c'è nient'altro da aggiungere, mi sembra.
Direi di no.
E fino ad arrivare all'interpretazione popolare dei sogni, che è molto semplicistica e usa molto spesso anche delle formule chiave che vengono applicate un po' in modo indifferente, arbitrario, ad individui completamente diversi. Citiamo ad esempio la famosa smorfia napoletana, che è un elenco di associazioni di immagini, situazioni, oggetti o avvenimenti con i numeri del gioco del lotto, con la speranza naturalmente di una vittoria, cosa non si farebbe.
Di svoltare, sì.
Sì. Allora, comunque i sogni possono comunque essere anche premonitori, quindi annunciare in anticipo, in maniera anche più o meno simbolica, l'insorgenza o lo sviluppo anche di una malattia. Ci sono stati dei casi in cui addirittura l'inconscio è già consapevole, ha già una coscienza di un disturbo che magari è sopito. E addentrandoci in altre culture, come per esempio per i nativi americani, il sogno, durante alcuni sogni profetici, comparivano animali come uccelli, serpenti, che insegnavano metodi di cura che al risveglio, effettivamente, una volta applicati, si erano dimostrati efficaci per la guarigione. Gli aborigeni australiani anche parlano del tempo del sogno, come di una dimensione che ha valore tanto quanto ciò che noi definiamo realtà. E poi, ma lo troviamo naturalmente in tutte le religioni, in tutte le filosofie, dall'induismo al buddismo al taoismo, e in tutte queste tradizioni compare, è stata dimostrata l'esistenza di una classe di esperienze oniriche, se così le possiamo chiamare, che hanno favorito l'evoluzione culturale e religiosa dell'umanità. E sempre da tempi molto molto antichi sono documentate sia la possibilità di sviluppare la consapevolezza del sogno per ottenere esperienze profonde, sia la capacità anche di controllare il sogno stesso. Il fenomeno dei sogni lucidi, perché questo alla fine di questo si tratta, esiste nella letteratura da migliaia di anni. Aristotele, ad esempio, faceva già delle affermazioni a riguardo, dicendo: perché spesso quando si dorme c'è qualcosa nella coscienza che ci dice che quello che è presente davanti a noi è solo un sogno. Sarà capitato, credo, a ognuno di noi di rendersi conto in alcuni momenti di star creando una realtà virtuale, se così possiamo chiamarlo. Il sogno lucido è anche alla base del pensiero degli stregoni dell'antico Messico, studiato, vissuto e descritto da Carlos Castaneda.
Ti insegnerò i primi passi verso il potere, esordì il mio maestro, cominciando le sue lezioni sull'arte del sognare. Ti insegnerò come organizzare il sognare. Che vuol dire organizzare il sognare? Vuol dire esercitare un controllo pratico e rigoroso sulla situazione generale di un sogno. Per esempio, potrebbe capitarti di sognare di essere in classe. Organizzare il sognare vuol dire non permettere che il tuo sogno scivoli in qualcos'altro, Per fare un esempio, non saltare dalla classe in vetta a una montagna. In altre parole, controllare la visione della classe e non lasciarla andare finché non si decide in questo senso. Ma è possibile fare una cosa del genere? Certo che è possibile. Questo controllo non è diverso da quello che esercitiamo su una qualunque situazione della nostra vita di ogni giorno. Gli stregoni ci sono abituati e lo esercitano ogni volta che lo vogliono o che ne hanno bisogno. Per abituarti ad usarlo anche tu, dovresti cominciare con qualcosa di molto semplice. Stanotte, nel tuo sogno, devi guardarti le mani. Don Juan mi disse di aver scelto a caso le mie mani come la cosa da cercare nei miei sogni, ma andava altrettanto bene concentrarsi su un altro particolare. Scopo di quello esercizio non era trovare una cosa specifica, ma impegnare la mia attenzione del sogno.
E dal sogno possiamo anche passare all'incubo. Ti sembra un po' troppo repentino come passaggio?
No, sono assolutamente in grado di sopportare in questo momento un'ipotesi del genere.
Avendo spiegato brevemente sia tutto lo sviluppo dell'onirico nei secoli, ha anche dovuto una piccola introduzione a quello che è stato l'incubo per... come è stato, diciamo, vissuto e interpretato
nella storia dell'umanità.
Esatto, esattamente. Che originariamente si intendeva comunque l'incubo, per incubo, un sogno affollato da mostri, da visioni mostruose. Nell'occultismo e nella demonologia medievale, l'incubus, e questo è abbastanza inquietante, era uno spirito malvagio maschile di aspetto mostruoso che discendeva sulle donne mentre dormivano e aveva rapporti con loro. Ok, questo per quanto riguarda naturalmente gli incubus maschili che si approfittavano delle donne, ma c'era anche, aveva un corrispondente femminile, questo incubus.
C'è il femminile e c'è anche il maschile.
Esattamente, anche negli incubi abbiamo un succubus, un demone in forma femminile che invece appunto scendeva sugli uomini durante il sonno ed era responsabile delle loro, diciamo, reazioni notturne, se così.
Ah, ecco.
Ok. Nelle tradizioni popolari, poi, successivamente ha cambiato anche forma l'incubo, è stato rappresentato poi sotto forma di un omuncolo che si siede sul petto dei dormienti, togliendo loro il respiro. Possiamo anche chiudere e cancellare queste visioni un po' mostruose con la voce di Cyndi Lauper e la sua Shattered Dream.
What it turned to, just shattered dream. Yesterday goodbye.
E partiamo subito e rapidamente, spero di non annoiarvi eccessivamente, dai primi grandi e fondamentali studi a riguardo, che riguardano questo affascinante tema e campo che affrontiamo questa sera, abbastanza vasto, troppo vasto per poter essere abbastanza completi sull'argomento. Però diciamo che partire da Freud mi sembra già un bel passo.
Non se ne può fare a meno, no?
Il padre della psicanalisi, che è partito proprio dal sogno per analizzare la coscienza e la non coscienza, soprattutto umana. L'interpretazione dei sogni, pubblicato nel 1899, è una delle opere appunto fondamentali che sta alla base del pensiero proprio di lui, del fondatore della psicanalisi. Uno dei meriti che può essere considerato uno dei meriti storici di Freud fu quello proprio di assegnare al sogno un significato psicologico, individuabile attraverso naturalmente un certo lavoro di analisi e di interpretazione che sta alla base di tutto naturalmente. Però ha concepito il sogno come il risultato di un processo quindi psichico e non esclusivamente come un prodotto fisico, somatico. Secondo Freud è proprio dall'inconscio dell'individuo che si originano i sogni. L'inconscio quindi esprime essenzialmente desideri che sono generalmente di carattere sessuale, che nel sogno trovano una loro realizzazione allucinatoria, proprio per usare il termine che utilizza Freud nel testo, l'interpretazione dei sogni. Tali desideri però sono così inaccettabili dal nostro io cosciente e angoscianti che non sia scosso il nostro sonno, turbato da questi contenuti che non sono accettati realmente
dall'io cosciente,
esatto, sono stati mascherati da una terza istanza che è la censura, perché noi abbiamo anche una censura che agisce a livello inconscio, quindi camuffa, maschera ed elabora i messaggi latenti dell'inconscio e li trasforma in immagini che sono tollerabili per la nostra coscienza. Per trasformarli in qualcosa di tollerabile, di accettabile, e si usano le maschere, la maschera del simbolo, che se interpretato appunto può farti risalire a quella che è la matrice, a cosa c'è dietro al tutto. Quindi i nostri desideri ed impulsi profondi, che sono prevalentemente, come già detto, di natura sessuale, e il Freud specifica e ribadisce, e anche aggressiva, sono rifiutati dalla nostra coscienza perché reputati immorali, quindi attraverso c'è il lavoro appunto di questa censura, sono deformati e resi irriconoscibili. E l'interpretazione è tutto il processo che invece riesce a mettere a nudo queste distorsioni imposte da questa censura onirica, che io non conoscevo. Cioè, mi sono avvicinata ora e non ero a conoscenza del fatto che noi avessimo un autocensore che addirittura operasse nella nostra sfera inconscia, che è quella che dovrebbe essere...
Il superiore opera sempre, anche durante il sogno, qualcosa di simile.
Che però dovrebbe essere la nostra parte proprio più istintiva e primitiva.
In questo caso è l'esso.
È vera, ok. Freud ipotizza inoltre che il sogno possa trarre origini anche da residui psichici diurni, cioè effettivamente da materiale di impressioni che ci vengono dalla nostra esperienza reale di vita vissuta. Però tali residui non sarebbero comunque in grado da soli di portare alla formazione del sogno se non fossero rafforzati da un desiderio inconscio, per lo più comunque infantile, in grado di amplificarlo e portarlo e farlo emergere all'attenzione della coscienza. E qua chi subentra? Il passo successivo qual è? È Jung, il suo amico nemico,
sì.
Che ha portato a... che analizza il sogno magari non con la razionalità freudiana, ma attribuisce anche dei significati altri. Per Jung il sogno può rappresentare, oltre che i contenuti dell'inconscio personale, anche temi propri dell'inconscio collettivo, che è quella parte della nostra psiche che conserva i simboli più antichi, che conserva i simboli universali che sono chiamati archetipi, che non provengono da acquisizioni personali, ma che sono stati ereditati, una sorta di eredità della specie, come il risultato della storia dell'umanità a partire dalle origini. Secondo appunto la concezione junghiana, l'inconscio collettivo fanno dell'inconscio collettivo fa parte tutta la produzione dei miti, le idee religioni, le idee religiose, le visioni, i sogni, appunto. Così che le diverse culture, le diverse persone possano attingere da, diciamo, da una specie di calderone comune, da un immaginario comune collettivo. E Jung, parlando proprio di questi tipi di sogni, fa alcune affermazioni, appunto, descrivendo questi sogni primordiali.
Grandi sogni, ossia di sogni ricchi di significato che provengono da questo strato più profondo della psiche. La loro significatività trapela già dalla loro plasticità, che mostra non di rado forza e bellezza poetica. Tali sogni si presentano per lo più in periodi decisivi della vita, vale a dire nella prima giovinezza, durante la pubertà, a mezzo del cammino fra i 36 e i 40 anni. Non si tratta più, nel caso delle immagini archetipi, d'esperienze personali, ma in certo qual modo di idee generali il cui significato fondamentale va ricercato nel senso che è loro caratteristico e non in qualche contesto di eventi personali.
E Jung giunse proprio a formulare il concetto di inconscio collettivo partendo da un proprio sogno, e a questo proposito vi consiglio la lettura, che è molto interessante, dell'autobiografia di Carl Gustav Jung, che è Ricordi, sogni e riflessioni, dove spiega proprio qual è il sogno che l'ha portato a formulare queste prime ipotesi. Egli sognò praticamente di trovarsi in un comodo salotto arredato in stile settecentesco al primo piano di un'abitazione che non conosceva. Si mosse in varie direzioni per esplorare il resto della casa e vide un pesante portone che dava su una scalinata, scese di sotto al piano sottostante che metteva in una cantina. Questa cantina era un grande locale dall'aspetto antico, con uno splendido soffitto a volta. Sotto di essa, passando per un'altra scala, si ritrovò in una sorta di caverna, simile ad una tomba preistorica, piena di ossami, conteschi e frammenti di ceramiche. Jung interpretò il sogno in questo modo.
Mi era chiaro che la casa rappresentava una specie di immagine della psiche, cioè della condizione in cui era allora la mia coscienza, con in più le integrazioni inconsce fino allora acquisite. La coscienza era rappresentata dal salotto, aveva un'atmosfera di luogo abitato. Col pian terreno cominciava l'inconscio vero e proprio. Quanto più scendevo in basso, tanto più diventava estraneo e oscuro. Nella caverna avevo scoperto i resti di una primitiva civiltà, cioè il mondo dell'uomo primitivo in me stesso, un mondo che solo a stento può essere raggiunto e illuminato dalla coscienza. Il mio sogno rappresentava pertanto una specie di diagramma di struttura della psiche umana. Il sogno divenne per me un'immagine guida. Fu la mia prima intuizione dell'esistenza, nella psiche personale, di un a priori collettivo che ritenni fosse costituito da tracce di primitivi modi d'agire. In seguito, con la più vasta esperienza e sulla base di più ampie conoscenze, ravvisai in quei modi di agire delle forme istintive, cioè degli archetipi.
Sleep. Through the valley of fear, to a river so deep, In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of the night, I go walking in the middle of the night. In the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, in the middle of.
Ma l'intero universo artistico ha rappresentato e narrato le dimensioni del sogno. Partiamo dalla realtà illustrata del sogno, dal fumetto, che più ha saputo avvicinarsi alle visioni oniriche notturne. E non si può non partire da Winsor McCay, che è praticamente il pioniere del fumetto e del cinema d'animazione. Primo fumetto capolavoro di McCay riguarda proprio il sogno anche in chiave abbastanza comica. Il primo titolo, naturalmente da segnalare, è Sogno di un divoratore di crostini al formaggio, che produce fra il 1904 e il 1911, e già appunto in questo fumetto McCay inizia a lavorare sul sogno. In realtà, in questo caso, come si intuisce anche dal titolo dell'opera, si tratta quasi sempre di incubi avuti da persone sempre diverse a causa appunto della pesantezza della cena a base di crostini al formaggio. Queste tavole, che in realtà sono poco adatte ad un pubblico infantile, perché magari prendono ispirazione dalle preoccupazioni quotidiane di un newyorkese medio. E però deve essere senz'altro riconosciuto il titolo di capolavoro a quest'opera, perché McKay ha sperimentato dei mezzi che possono definirsi spericolati per l'epoca e veramente innovativi: libertà nella costruzione della tavola e della vignetta, un utilizzo avanzato delle tecniche narrative con inquadrature e movimenti cinematografici e anche delle gag metafumettistiche. Ma le idee che mette in campo in questo fumetto sono davvero geniali ed intramontabili, tanto intramontabili che sono state da rendere l'opera quindi un gioiello non dimenticabile e anche ispirazione di molti cineasti. Ma quello che forse più di tutti è considerato davvero il capolavoro assoluto di McCay, nonché anche uno dei più bei fumetti di tutti i tempi, per molti anche il migliore in assoluto, è la saga onirica e favolistica di Little Nemo in the Slumberland, pubblicata a colori, dimostra subito il massimo delle capacità visionarie di Winsor McCay in termini di disegno, innovazione dei contenuti e particolarità nelle costruzioni delle tavole. Si narrano in breve la trama, si narrano le avventure del piccolo Nemo nel mondo del sogno, dando quindi la possibilità a McKay di creare dei paesaggi e dei personaggi fantastici e anche di sperimentare veramente con libertà assoluta la costruzione della scena. Subito successo incredibile per McKay, che diventa un'autentica star e comincia addirittura nel 1906 ad apparire sulle scene dei musical disegnando dal vivo addirittura per il pubblico. Da segnalare anche che fu da considerarsi probabilmente anche pioniere nell'animazione. Infatti le primissime animazioni, sperimentazioni di McKay col cinema, indimenticabili altrettanto come il fumetto, sono Gert il dinosauro del 1914, l'affondamento del Lusitana, ispirato all'affondamento di una nave durante la prima guerra mondiale, che hanno, diciamo, anche un'interazione con i personaggi fuori dallo schermo, davvero carini e all'avanguardia per l'epoca, sicuramente. McKay muore nel 1934, lasciandoci un universo davvero, davvero meraviglioso.
To be your pride and joy. You used to take me dancing just like any other boy. But now you found another partner who left me like a broken toy. Someone else you play into. Honey, though I'm aching, know just what I have to do. If I can have you when I'm waking, I'll go to sleep and dream I'm with you. Dress so fine, you're gonna love me when you see me. I won't have to worry. Take me, promise not to wake me till it's morning. It's all been true. Destroy me with a barely perceptible whisper. Gently take me. Remember, I'll be dreaming of my baby at the dreamer's ball. The Dreamers Bar.
son desideri di felicità.
E restiamo nel mondo incantato dell'immagine con Sandman, l'uomo della sabbia, e quindi Kaboom. A Kaboom si continua a riparlare di fumetto, che è l'argomento che mi veste meglio, magari si sente anche. Sandman, serie scritta da Neil Gaiman e pubblicata dalla DC Comics tra il 1989 e il 1996, rappresenta la punta di diamante della Vertigo, che è l'etichetta della DC Comics che pubblica storie dal taglio un pochino più adulto rispetto ai fumetti dei supereroi classici di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa. Il protagonista della serie è Sogno, la personificazione antropomorfa dei sogni e delle storie. È conosciuto nel suo universo con diversi nomi, tra i quali Morfeo, Oneirus, il Plasmatore, il Principe delle Storie ed altri ancora. Sogno è uno dei sette Eterni, che incarnano e regolano ognuno un particolare aspetto dell'esistenza umana, come la morte o la disperazione. Neil Gaiman si richiama al personaggio mitologico popolare nei paesi anglosassoni, che ha a che fare proprio col sonno dei bambini. Personaggio mitico che rende i bambini insonnoliti e fa in modo che si stropiccino gli occhi come se fossero sporchi di sabbia. Da qui Sandman, l'uomo della sabbia, appunto. Le cose non devono essere avvenute realmente per essere vere. Le storie e i sogni sono verità rivestite d'ombra che sopravviveranno quando i nudi fatti saranno polvere, cenere e oblio. Questa è una citazione dall'episodio di Sandman che tratta il sogno di una notte di mezza estate in cui Neil Gaiman riscrive Shakespeare. Ma per comprendere e definire anche il complesso, veramente complesso universo creato da Gaiman, popolatissimo, è necessario anche chiarire come le divinità nascano e si concretizzino in funzione della volontà dei propri adoratori. Infatti è una cosa davvero anomala, perché solitamente avviene il contrario. Si tratta, ecco, solitamente il paradigma è che gli dèi siano preesistenti agli uomini, e questi ultimi rappresentano semplicemente il più delle volte dei burattini un po' in balia del destino. Ma in Sandman c'è questo paradigma è completamente ribaltato. Una volta che la fede infatti termina, il dio si spegne, perde forze e scompare, quindi sono delle divinità che esistono soltanto in funzione dei propri adoratori, propri fedeli. Decisamente complesse anche da descrivere sono i personaggi, che hanno delle caratterizzazioni molto accurate. Tale approfondimento psicologico rappresenta senz'altro anche uno dei punti che hanno permesso di portare questa serie di fumetti anche al di sopra della media delle altre produzioni fumettistiche e letterarie in genere. E mi interessava vedere e farvi ascoltare, riprendendo sempre parte del fumetto, la descrizione che Neil Gaiman fa dei sette Eterni.
Prendiamoci una pausa per parlare un po' degli Eterni. Mentre scendono gli scalini grigi diretti alla sala dei banchetti di Destino. Desiderio è di media statura. Nessun ritratto renderà mai giustizia a Desiderio, dal momento che vederlo significa amarlo appassionatamente, dolorosamente, escludendo tutto il resto. Desiderio emana un odore subliminale di pesche d'estate e proietta due ombre, una nera e dai contorni netti, l'altra diafana e permanentemente tremolante come l'aria della calura. I sorrisi di Desiderio sono sprazzi di luce, come lo scintillio della lama di un coltello, e ci sono altri aspetti di Desiderio taglienti come la lama di un coltello. Mai posseduto, è sempre lei, lui, a possedere. Ha una carnagione pallida come fumo e occhi fulvi e penetranti come un liquore ambrato e inebriante. Desiderio è tutto ciò che si possa mai bramare. Chiunque voi siate, qualunque cosa voi siate. Tutto. Disperazione, sorella gemella di Desiderio, è la regina del suo desolato dominio. Si dice che nel reame di Disperazione siano sparse innumerevoli finestre sospese nel vuoto. Ogni finestra si apre su una scena diversa, corrispondendo nel nostro mondo a uno specchio. A volte, guardandovi allo specchio, sentirete addosso gli occhi di Disperazione. la sua presa che vi aggancia e vi dilania il cuore. La sua pelle è fredda e viscida, i suoi occhi sono del colore del cielo. In quei giorni grigi e piovosi che sbiadiscono il mondo privandolo di colore e di senso, la sua voce è poco più che un sussurro, e benché il suo corpo non sprigioni alcun odore, la sua ombra emana un lieve aroma muschiato e pungente, come la pelle di un serpente. Sì, disperazione parla poco, ed è paziente. Destino è il primo genito degli Eterni. In principio era il Verbo, e fu impresso a mano sulla prima pagina del suo libro, prima ancora che fosse pronunciato. Destino è anche il più alto degli Eterni, agli occhi dei mortali. Alcuni credono che sia cieco, mentre altri, forse a ragione, sostengono che abbia ben oltrepassato la cecità e che in verità sia costretto a vedere. Che osservi le traiettorie delle galassie nel loro movimento a spirale attraverso il nulla, o i complessi intrecci compiuti dalle creature viventi nel loro viaggio attraverso il tempo. Destino fa odore di polvere e di biblioteche notturne. Non lascia impronte. Non proietta l'ombra. Delirio è la più giovane degli Eterni. Emana un odore di sudore, vino acido, ore piccole, cuoio invecchiato. Il suo reame è vicino e si può visitare. Tuttavia, le menti umane non sono state create per comprenderne i meccanismi, e quei pochi che vi sono recati non sono stati capaci di riportare niente di più che qualche raro frammento. Il suo aspetto è il più mutevole tra tutti gli Eterni, che nel migliore dei casi sono idee avvolte in sembianze corporee. La forma e il contorno della sua ombra non hanno nessuna relazione con il corpo che indossa, ed è un'ombra tangibile, come velluto antico. Delirio un tempo era delizia, e sebbene sia passato molto tempo, ancora oggi i suoi occhi sono diversi l'uno dall'altro. Un occhio è di un intenso verde smeraldo, screziato di guizzanti lanime argente. L'altro è di un colore azzurrognolo, come le vene. Chissà cosa vede Delirio attraverso i suoi occhi scompagnati. Sogno dell'Eterni. Ah, ecco un enigma. Nell'aspetto, e noi non percepiamo altro che l'aspetto degli Eterni, così come vediamo la luce scintillare da una minuscola sfaccettatura di una qualche enorme pietra preziosa perfettamente tagliata, è magro come un chiodo, come una carnagione del colore della neve che cade. Sogno fa collezione di nomi, come altri collezionano amici, ma si concede solo pochi amici. Se c'è qualcuno a cui si sente più vicino, questa è sua sorella maggiore, che vede solo di rado. Molto tempo fa, in sogno, venne a sapere che un giorno, per ogni secolo, morte assume sembianze umane, per meglio comprendere l'essenza delle vite che lei stessa porta via, per assaporare il gusto amaro della mortalità. Questo è il prezzo che deve pagare per essere colei che divide gli esseri viventi da tutto ciò che è stato prima, tutto ciò che verrà dopo. Sogno rimugina su questa storia, ma non le ha mai chiesto se è vera. Forse teme la sua risposta. Di tutti gli Eterni, fatta eccezione, forse per destino, Sogno è il più cosciente delle proprie responsabilità, il più meticoloso nella loro esecuzione. Sogno proietta un'ombra umana quando gli viene in mente di farlo.
secondo lei la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio, e se lei questa notte potesse augurare a se stesso un sogno, che sogno augurerebbe?
Kaboom! Kaboom! Kaboom!
On the sea, soaking up the sun, he is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper. Looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him sitting on your door. Stay waiting for a surprise, and he will feel like he's been there for hours, and you can tell that he'll be there for all life. Make him melt. He lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be, but he stays all the same, waits for you, then sees you through. Can tell that he'll be there for all life.
E dal fumetto si passa al romanzo, partendo, diciamo, da uno di quei dal primo consiglio letterario, ecco, che secondo me non poteva non essere Doppio sogno di Arthur Schnitzer, scritto nel 1925, periodo del decadentismo viennese. Una novella, un racconto che tratta in pieno sia i temi del sogno che anche quello della maschera, che è stata comunque fonte allo stesso modo di ispirazione per gli artisti di ogni genere, essendo il simbolo che racchiude l'idea del doppio, della parte oscura ed occulta di sé, tanto quanto la tua parte inconscia, quella più primitiva e archetipale, quella di cui parlava Jung. Doppio sogno ci racconta le vicende di due coniugi viennesi che si ritrovano davanti alle rispettive ambiguità, facendo la scoperta di quei mondi interiori sconosciuti, che poi culminerà in un ballo mascherato in cui le categorie della società si annulleranno per fare spazio soltanto alla liberazione dei sensi, allo scioglimento dei propri istinti più puri e più primitivi. La novità di questa novella è proprio la scoperta di sé che fa il personaggio, una discesa nelle profondità della mente, nei cambiamenti delle relazioni fra le persone. La crisi dei protagonisti si struttura proprio secondo uno schema di turbamenti paralleli, marito e moglie che arrivano ad affrontare questi viaggi interiori, giustificando così il titolo di Doppio Sogno, testo che ha ispirato L'Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman. E da cui è stato anche tratto, una cosa interessante, è un riadattamento per la BBC Radio 4. Quindi magari potremmo pensare anche noi in futuro di portare, di drammatizzare per intero un testo. E altro consiglio letterario in pillole rapido: Il libro dei sogni di Jack Kerouac, che è il diario dei sogni di questo grande artista della Beat Generation. Per anni, al risveglio, Kerouac trascrisse su un taccuino i sogni fatti durante la notte, componendo così una sorta di autobiografia parallela, filtrata attraverso l'attività onirica. Libro naturalmente stilisticamente molto selvaggio, spontaneo e scorrevole, come naturalmente è nello stile letterario di Kerouac, e dà quindi anche una visione inedita dello scrittore. Altro grandissimo autore, magari più conosciuto come cineasta che come scrittore o come disegnatore, è Il libro dei sogni di Fellini. Anche lui ha seguito un po' l'esempio di Kerouac, però facendolo attraverso il disegno. Il libro dei sogni può essere definito un vero e proprio diario onirico, nel quale appunto Fellini, dalla fine degli anni 60 fino agli anni 90, appunta ed illustra attraverso disegni e didascalie autografate tutte le proprie bizzarrie, tutti gli incubi notturni e le fantasticherie più spinte. Il diario conta 400 pagine e sono veramente una testimonianza preziosissima per tutti gli amanti di questo autore, di questo cineasta. È una testimonianza che sulla creatività sconfinata di quest'autore, trasforma poi in fondo i suoi sogni in arte cinematografica. Ma costituisce però anche uno strumento di comunicazione inedita, poiché in un unico libro troviamo una forma di storyboard, che è poi quella che magari sarà seguita nei suoi film. In alcuni tratti è vicino alla vignettistica, tuttavia per altri aspetti è un libro che è comunque classificato sotto il genere della diaristica, del diario personale. Per questo motivo è ancora più eccentrico, per questa forma ibrida, nuova, capace quindi di racchiudere anche al suo interno diversi livelli di lettura. Le illustrazioni svariano veramente dalle angosce ai desideri più inconsci, anche più gli accostamenti più assurdi, e tutto questo per svelarli però prima di tutto non al pubblico, ma alla fine al lettore, a un lettore ben preciso, cioè a se stesso. L'universo di Federico Fellini è veramente da percorrere. È un consiglio che do, perché comunque affronta anche i temi che sono riconducibili, ecco, allo Jung che abbiamo visto poco fa, e è anche un bellissimo viaggio onirico che consiglio, ecco, a tutti i lettori. Altro consiglio che do, un piccolo compitino da svolgere quindi a questo punto, è di farsi il proprio diario dei sogni. Può essere interessante, non disegnato, scegliete voi quale può essere la vostra formula, magari anche vocale, perché no, col vostro registratore fate il report.
Sì, sì, ci sono molti
modi per cercare delle forme alternative, ecco quello. Comunque, ecco,
la sua.
Questi due libri dei sogni, Jack Kerouac e quello visionario di Fellini, che tra l'altro segnaliamo, è in mostra con il Teatro del Sogno alla Galleria Nazionale di Perugia, che va praticamente, mostra che va da Chagall ai disegni di Fellini, passando per grandissimi artisti quali De Chirico, Magritte, Paul Klee e tanti altri esponenti del surrealismo.
Get in touch with that sundown fellow as he tiptoes across the sand. He's got a million kinds of stardust. Pick your favorite brand and dream.
when you're feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rising. Of memories there, so dream when the day is through. Dream and they might come true. Things never are as bad.
Passiamo ad affrontare allora la cinematografia del sogno. Vista brevemente la letteratura, dando così in pillole giusto tre consigli rapidi, passiamo a parlare di alcuni dei film più rappresentativi del genere. Mi sento di iniziare con L'arte del sogno, un film italo-francese del 2006 diretto da Michel Gondry, veramente, veramente visionario di una dolcezza estrema, assoluta. E brevemente vi racconto la storia. Si parla di Stéphane Miro, che fin da piccolo ha avuto problemi nel distinguere i sogni dalla realtà. E lavora a un lavoro non molto creativo per una ditta che produce calendari, quindi molto monotono, che lo porta spesso quindi a rifugiarsi nel mondo dei sogni. Un giorno conosce Stéphanie, la sua vicina di pianerottolo, e se ne innamora. Inizialmente Stéphanie, diciamo che è travolta dall'estro di questo ragazzo un po' strano, ma il suo comportamento è forse eccessivo, causato dalla confusione fra sogno e realtà, e questo comportamento la ferisce. Stéphane non sa come conquistarle, quindi decide di cercare la soluzione là dove il sogno e la fantasia predominano. È veramente un film che tutta la durata del film è un bellissimo e magnifico sogno malinconico, quello di Gondry, che si sviluppa in tante diverse dimensioni parallele, attraverso comunque come filo conduttore c'è praticamente l'animo fanciullesco e giocoso di questo protagonista, gentile. L'arte del sogno è un mondo di pezza e cartone, è stato definito, come i pupazzi con i quali si gioca durante l'infanzia. Infatti anche le scenografie sono ricostruite attraverso questi materiali, la pezza e il cartone, basato fondamentalmente comunque sull'instabilità mentale che impedisce a Stéphane di individuare il confine tra la realtà e il sogno. Il regista Gondry, lo ricordiamo tutti, sì, che non è... Volevi intervenire a riguardo? No, non è un problema da poco.
No, l'instabilità mentale su cui si basa la trama di questo film. Però mi interessa, me lo segno e lo guarderò.
Ok, appunto. E non so se hai visto l'altro film del regista, grandissimo, Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
No, nemmeno.
dove non si parla proprio del sogno, ma comunque sempre di alterazioni mentali, però attraverso l'improvvisa cancellazione dei ricordi. È questo a creare la destabilizzazione dei personaggi in quel film, nel film precedente di Gondry. E anche qui assistiamo ad un progressivo squilibrio dei sentimenti. È una bella definizione da dargli. La favola di questo film trova anche la sua forza e concretizzazioni anche nelle suggestioni visive suggerite dagli effettivi effetti visivi riprodotti, che sono veramente bizzarri, e soprattutto naturalmente nella tenerezza con cui vengono affrontati i temi della storia. E il film è il racconto di un rapporto fortemente infantile fra due personalità brillanti, questa di Stefan, che è il sognatore veramente patologico, inventore, l'eterno bambino, e la Stefanie, che è comunque donna dall'animo bambino, ancora capace magari di moderare i sentimenti che vive, sospesa sempre fra l'istinto e la razionalità. Ora è carino farvi ascoltare un piccolo estratto dei deliri del protagonista, di Stefan.
Cara Stefanie, virgola, io sono il tuo vicino e su questo non c'è nient'altro da dire. Questo è il motivo per cui ti sto scrivendo questa lettera, perché mi sento molto male a livello di stomaco. È un mix tra, non lo so se quello che provo è un po' di nostalgia o la necessità di andare in bagno. Sono solo un altro bugiardo nella tua vita. Un altro bugiardo che è arrivato e ti ha distrutto il piano. E magari, così facendo, ha distrutto un'eredità che forse costituiva quanto di più. Così facendo ha creato le condizioni per una pagina mia. Per cogli questa opportunità così come la colgo io, provando quello che provo io, perché io vedo le possibilità infinite una volta proiettati oltre quella soglia di spirito e materia che soccombono e cominciano a gocciolare giù in questo piccolo stagno che è chiamato vita. Punto. Fine.
Can you do something out of this?
continuando la nostra carrellata di consigli cinematografici su radiofonica.com, si arriva a Matrix, sui confini tra il reale e l'immaginato, che io ce l'ho fatto entrare, non forzatamente secondo me, perché comunque, anche se non proprio di sogni si tratta, comunque si parla di proiezioni mentali. Matrix, film del 99, scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski. Brevemente la trama, ma tanto credo lo conoscano tutti più o meno, all'alba del tranne tu,
assolutamente
tranne tu,
sì,
tranne l'uomo al mio fianco, all'alba del ventunesimo secolo, brevemente riassumo, tutta l'umanità venne imprigionata dalle macchine allo scopo di assorbirne l'energia vitale. Quella delle macchine è una prigione per la mente, però. Grazie a impulsi cerebrali e ad un mondo costruito al computer, gli uomini credono di vivere liberamente nel mondo del ventesimo secolo. In realtà, ciò che si pone davanti ai loro occhi è un programma, un vero e proprio software, chiamato Matrix, ossia la realtà virtuale creata dalle macchine. Già altri avevano naturalmente affrontato il discorso, è un discorso molto antico. Già prima di Cartesio si poneva il dubbio se la realtà percepita potesse essere reale. Anche l'idea che la ricerca della verità debba passare da un risveglio dal mondo delle illusioni verso un viaggio, una sorta di rinascita ed emersione al reale, compare anche nel mito della caverna di Platone.
Sono d'accordo. È così.
Potresti anche riassumermi il mito della caverna
di Platone. Ma no, non è il caso in questo momento. Dovrei essere più preparato su questi argomenti, perché sono argomenti accurati, non puoi sbagliare determinate cose nel descriverlo. Ma è evidente che quello di cui stai parlando colpisce nel segno rispetto a queste argomentazioni.
Perfetto. Sì. Ti sembrerà però, ecco, adesso un po', magari anche un po' blasfemo, che io metta l'inserto audio di Matrix in relazione al mito della caverna di Platone.
Ma la mia prima impressione è quella, però in realtà è argomentato così bene che pare proprio plausibile.
Perfetto. Allora ascoltiamocelo.
Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Quale verità?
Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità.
Quale verità?
Che il cucchiaio non esiste.
Il cucchiaio non esiste?
Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso.
We'll be right back. afraid if you hear voices, you'll feel the sweet air spoken upon you. Sometimes the sound of a thousand whispering words of hope will reassure, show me the future. We'll see us joy together if the ocean split on the mountainside, and I will keep on dreaming. I'll live to dream again. I'll live to dream again. I'll live to dream again.
Continua sempre con un altro film appena uscito, tra sogno e realtà, un sapiente distillato delle più segrete alchimie del cinema, così è stato definito. Sto parlando di Inception, che forse avrete anche intuito dall'inizio dell'Edith Piaf che avevo come base. E fondamentalmente, ecco, ho scelto di parlarvi di questo film perché mi piace particolarmente la canzone del brano di Edith Piaf, quindi probabilmente è questa la motivazione principale, perché ahimè ammetto di non aver visto il film. Visto da te invece?
Assolutamente no.
Assolutamente no, perfetto, quindi siamo assolutamente competenti nell'argomento.
E questi sono i momenti migliori della radio.
Sì, esatto. Vabbè, però si riparte tutto da quegli archetipi di cui parlavamo, penso.
Sicuramente quella canzone forse a te produce un archetipo che viene alla coscienza e ti dà questa opportunità.
Magari sì, ma se in principio adesso partiamo da Calderon della Barca con il suo La vita e il sogno.
Parte pure.
In principio era anche, diciamo, il principio del regista era anche Memento, e Inception può essere visto anche alla luce di questo precedente cinematografico importante, un banco di prova per un illusionista di alto livello, ecco come può definirsi Christopher Nolan. Anche questo, magari, ecco, questo qua, Inception, rischia un po' di cadere in questo cerebralismo autoreferenziale, però è indubbio che il triplice salto attraverso i tre diversi livelli onirici da esplorare è comunque perfettamente riuscito. Christopher Nolan, che di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata riguardo a gli ultimi magnifici episodi di Batman, affronta le dinamiche della psiche in questo film nello stato di sonno, con la consapevolezza comunque di anche di la sicurezza quasi di un esploratore che abbia in mano un po' tutte le mappe di questo universo sconosciuto. Perché quindi questo film è al tempo stesso sia una riflessione sul funzionamento della psiche, ma è anche un melodramma o comunque un film d'azione. Il tutto inserito in una cornice veramente sfumata in cui è difficilissimo intravedere, distinguere ciò che è reale da ciò che è apparente. Che è proprio comunque alla fine di ogni essere umano, quando nel sonno crea mondi tanto inesistenti quanto assolutamente reali, in quel momento per il suo inconscio. E Nolan si concede anche alcuni ammiccamenti mitologici, come Arianna e quindi tutto il filo che guida.
Wow.
I cinefili, ad esempio, scegliere questo Je ne regrette rien come canzone in un film che vede proprio Marion Cotillard come una delle coprotagoniste. Quindi non è stato probabilmente la scelta non del tutto casuale. Colonna sonora che è composta dal grandissimo Hans Zimmer, che abbiamo incontrato sempre nella puntata precedente, poiché era il compositore grandissimo della colonna sonora di Batman, quindi tutto il creatore di quelle atmosfere bellissime. E ci andiamo ad ascoltare proprio il Non Je ne regrette rien di Edith Piaf, che dà l'ispirazione a questo grande autore.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Non sono niente, non sarò mai niente, non posso voler essere niente. A parte questo, ho dentro me tutti i sogni del mondo. Finestre della mia stanza, della stanza di uno dei milioni al mondo che nessuno sa chi è. E se sapessero chi è, cosa saprebbero? Vi affacciate sul mistero di una via costantemente attraversata da gente, su una via inaccessibile a tutti i pensieri, reale, impossibilmente reale, certa, sconosciutamente certa, con il mistero delle cose sotto le pietre e gli esseri, con la morte che porta umidità nelle pareti e capelli bianchi negli uomini, con il destino che guida la carretta di tutto sulla via del nulla. Oggi sono sconfitto, come se conoscessi la verità. Oggi sono lucido come se stessi per morire e non avessi altra fratellanza con le cose che un commiato. E questa casa e questo lato della via diventassero la fila di vagoni di un treno. È una partenza fischiata da dentro la mia testa. È una scossa dei miei nervi, è uno scricchiolio di ossa nell'avvio. Oggi sono perplesso come chi ha pensato, trovato e dimenticato. Oggi sono diviso tra la lealtà che devo alla tabaccheria dall'altra parte della strada, come cosa reale dal di fuori, e alla sensazione che tutto è sogno, come cosa reale dal di dentro.
E che fine! Fernando Pessoa ad iniziare i saluti a concludere la serata.
Eh sì.
Brevemente, alcune come la scorsa volta, alcuni consigli, suggerimenti per passare il vostro tempo libero. Ho citato durante la trasmissione il Teatro del Sogno da Chagall a Fellini, la mostra che è alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia fino al 9 gennaio. Altra mostra in arrivo, però, che si materializzerà soltanto a novembre, è quella di Dave McKean, che è fra gli artisti che hanno contribuito proprio al successo di Sandman, che è il fumetto di cui vi ho parlato prima. Il famoso soprattutto per le bellissime copertine che ha realizzato per quella serie. Poi rapidamente anche la bibliografia, quindi i libri di cui abbiamo parlato, c'è Doppio Sogno di Schnitzler, Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, vagamente accennato, L'arte di sognare di Carlos Castaneda, Ricordi, sogni e riflessioni, l'autobiografia di Carl Gustav Jung, L'interpretazione dei sogni di Freud. Abbiamo il libro dei sogni di Jack Kerouac e il libro dei sogni di Federico Fellini. E poi due grandissimi fumetti, ma io sono di parte, ma non soltanto a secondo il mio parere, Little Nemo di Winsor McCay e Sandman di Neil Gaiman. E così, Kaboom è alla fine di questa seconda puntata su radiofonica.com, tra pochissimo Radio Visioni. Grazie a Giovanni Lembo qui al mio fianco e un ringraziamento anche a Francesco Ceccucci per il rifornimento musicale, ringraziamento dovuto, necessario.
Io ringrazio te ovviamente, è stato molto interessante per me tutto quello che è stato detto da te stasera, grazie mille.
Perfetto, eseguirai anche i miei piccoli consigli sul diario dei sogni, magari.
Immagino di sì, okay. D'ora in poi lo farò.
E allora dolce notte a tutti e chiudo come diceva Alda Merini, che il grado di libertà di un uomo si misura attraverso l'intensità dei suoi sogni. E allora sognate intensamente stanotte e cercate magari domani di ricordare e capire. Ciao a tutti e sogni d'oro.